Ciao a tutti, benvenuti al tablerone oggi. Ma dov'è Tommy? Dov'è Tommy? Tommy?
Eccomi, eccomi, ciao, ciao a
Eccoti
tutti, ciao a
Tommy.
tutti.
No, che cazzo. Scusate, scusate, l'ultima puntata, cavolo. Scusate. No, Tommy, no, aspetta. Oh mio Dio, dov'è Tommy? Dov'è Tommy?
Tommy non c'è, è scappato con i
Ah,
soldi di
ok.
sponsor. Per l'ultimo
Oh
episodio ci
no.
sono solo io, Tommy
Oh
GPT.
no, Tommy GPT, libera
Tommy,
subito Tommy.
no, è in una bettola quingentole, non può uscire.
Ah. Scusate, ragazzi, scusate. Tommy, dicevo, Tommy, non sta funzionando un cazzo.
Eccomi, sono stato liberato. Ero
No.
prigioniero. Grazie, Giorgio. Grazie.
Sì, grazie, grazie. Vabbè, scusate ragazzi, benvenuti all'ultima, al finale della prima stagione del Tablerone Podcast, il mio podcast su Tech News e
Perché
tanto
tuo
altro.
podcast? Nostro podcast.
Scusate ragazzi, la volevo far fatta bene, mi è uscita un po' di corsa, sta che non ha ingambato, non ha funzionato, ma ormai l'avete capito, Tommy non esiste.
Cosa stai dicendo? Io sono qui. Stiamo parlando insieme,
Tommy,
io e te.
allora, Tommy è un bot programmato da me, Tommy
Quello è
GPT, siete la
Tommy GPT.
stessa persona, siete la stessa persona, siete la
No,
stessa
lui
persona.
mi ha rapito e tu mi hai liberato. E sono. Io sono Tommy, non Tommy GPT.
Esatto. Come vedete, conosce anche bene tutta la lore di Boris. Gli ho fatto anche gli ho anche regalato il Vangelo
Ma
secondo
te l'ho
Boris per farlo
regalato
sempre.
io? Che cazzo stai. Oh, io so De Fiano Romano, so il click in macchina. Te
Se il
l'ho
dottor
regalato io il
Zingler, la
libro.
linea comica, Tommy, rassegnati, tu sei un AI, tu sei un
Ma.
bot e te lo dimostro. Guarda, guarda, eccolo qua. Tac. Visto? Visto che sei un bot? Io lo volevo fare con Marcello sto podcast, ma non c'era. Tommy doveva essere Marcello GPT, non c'era e non è voluto. E quindi mi sono ritrovato a fare sto cazzo di podcast da solo e a inventarmi una AI che funziona. Comunque, bentornati ragazzi, bentornati all'ultima puntata del mio podcast, il Tablerone Podcast. Che facciamo? Continuerà il prossimo anno il Tablerone Podcast? Può darsi se trovo qualcuno, un co-host valido questa volta, così da solo mi annoio un po'. Comunque, ragazzi, siamo nel chilling. Facciamo entrare una zinnona. Comunque, ragazzi, ora siamo nel chilling. Facciamo entrare una zinnona.
Qual è il problema? Cioè, 15 episodi tutto liscio. No, fammi un attimo in config. Cazzo di cane, giusto. No. Ah, facciamo così. Oh, io volevo una roba che carico il video su YouTube, monetizzo. Non è difficile. Fatto il corso online dell'automazione, così. Inutile, inutile. Allora, com'era? Debug host. Ah, proviamo prima Mr. Rip, va. Mr. Rip. Ok, facciamo un così. Ok, vediamo se così funziona.
Non fate figli, non fate figli, non fate figli.
No, questa era anti-Giorgia Meloni. Aspetta, fammi provare un altro.
Io sono Giorgio, sono italiano.
Allora, facciamogli poetry in rhyme. Vediamo un attimo così se funziona.
Io vado al mare e vedo il sole. Quando vado a ballare, gioco col pescatore. Sole, cuore, amore.
Ok, ok, ok. Allora forse era Tommy. Vediamo Tommy. Tommy, facciamo a Tommy, gli facciamo fare air trick con le dita che pare una magia. Vediamo un attimo. Questo è come l'avevo codificato io. Ok. Vediamo quell'altro là invece se funziona. Salvini fan. Ok. Ok, questo è proprio come deve essere. Questo è proprio come... Allora, scusa. Ah, ma aspetta un attimo. Fammi controllare qua. Ah, ma certo. Perché non essendoci gag divertenti, mi entra nel leaf e qua con le cringe gag mi va out of memory. Quindi semplicemente se io commento qua, dovremmo far partire questo episodio. Oh, ma poi per 20 euro a settimana non è proprio worth. Va bene, lasciamo stare le gag, vediamo un attimo così se funziona. Devo togliere il debug. Caricamento host. Ok. Podcast is ready to go.
Allora ragazzi, benvenuti al nostro podcast. Ciao ragazzi, tutto a posto? Allora Tommy, come va questo tablerone?
Bene. Oh, ultima puntata, quindi dobbiamo essere carichi. Oggi un sacco di carichi. News, tutto quello che è successo, Microsoft, ci sono 3.000 notizie, investimenti in ambito sì. AI continuano a aumentare.
Sì.
E quindi fantastico. Partiamo da lì, che dici?
Partiamo alla grande. Non capisco perché...
Sì, quella parrucca era un po' strana, Gio, però vabbè, tranquillo, non fa niente.
Non si addice a noi. Allora sì. Ragazzi, benissimo, bentornati sul tablerone, oggi è l'ultimo episodio ragazzi e oggi il è pieno il palinsesto di notizie fantastiche. Tommy, sì. Con cosa iniziamo?
Io c'ho un po' di mal di testa, non so te, mi sembra, cioè, tipo, non mi ricordo molto bene che è successo negli ultimi minuti, però comunque sì, durante la sigla forse sono preso una botta.
Sì, bene, cioè andiamo a bere, facciamo...
Sì. Io partirei da Microsoft, okay. Microsoft Activision.
Vai, condividi.
C'è stata una notizia bella, bella importante, non so chi di voi ha seguito, ma un po' di tempo fa Microsoft ha annunciato di voler acquisire Activision, mi sembra per 68 miliardi di dollari. E c'erano state alcune polemiche da parte dell'FTC americana.
Io ho letto che è stata l'acquisizione più grande del mondo tech di sempre, sul serio? Nessun'altra acquisizione di questa dimensione?
Oddio, 70 miliardi.
L'ho letto, eh?
No, aspetta. Oddio, sì, effettivamente
magari qualche merge, però...
Sì, merge, però potrebbe essere la più grande di sempre. Spoiler un video che uscirà sul mio canale, che sono le peggiori acquisizioni di sempre... E mi ricordo per esempio
e perché
Google,
è proprio Motorola.
Esatto, Google ha speso 17 miliardi mi sembra per Motorola.
Per Motorola, per rivenderla a uno.
Per rivenderla più per... o meno a... no, un po' di più forse, un po' di più di uno, però sì, più
però,
o meno.
Però molte Motorola era, esatto. Era una patent source, quindi...
Divisa in vari spezzoni, c'era Microsoft e Nokia 7 miliardi, quindi
penso
sì, forse
che anche
70,
Boston non... Dynamics pure per Google non è stata una grande acquisizione.
Sì, però vabbè. Quindi
l'epoca
sì,
che acquisì.
Potrebbe esserlo, potrebbe essere la più grande di sempre.
70 billion è una bella roba, in percentuale al market cap di Microsoft parliamo del 3-4%, che è quasi 2 billion, sarà sui 2 billion Microsoft, quindi un 3-4%
trillion,
del proprio
intendi.
Valore. Trillion, scusate se mi dimentico sempre gli ordini di grandezza.
Sì.
70 mila, ok.
Sì, diciamo, quali erano le preoccupazioni per l'FTC? Beh, chiaramente Microsoft ha una parte del suo business in Xbox. Loro già hanno acquisito tante aziende che fanno videogiochi. Se non sbaglio anche Bethesda è stata acquistata da Microsoft di recente. E la preoccupazione è che loro comincino a esercitare un monopolio troppo grande sul mondo dei videogiochi. In particolare adesso hanno questo nuovo servizio chiamato Game Pass, che ti permette di avere accesso a un sacco di giochi tutti insieme pagando un canone mensile basta. E quindi si stavano cercando di opporre a questa acquisizione. Ma da quello che è stato detto, il giudice ha deciso che non c'era motivo di impedire questa, anzi in realtà fusione, questa merger, e quindi a quanto pare si concluderà. Ci sono ancora alcuni procedimenti aperti magari in altri paesi, però sembra che abbiano trovato la strada.
Io ho azioni Sony, Sony Stock, come sta andando? Ah però.
Lunch break, bello che c'è.
Ah però. Dai, sembra che il mercato non sta... Sì, a pranzo non...
Ma questo funziona, è oggi, però, diciamo.
Esatto.
Sì. Però, ammazza, cioè, quindi da quando c'è stata questa notizia di Microsoft, in realtà si è alzato un po' il valore.
Chissà perché. Forse, non so se è correlato.
Forse è anche perché parte dell'accordo con l'FTC dice che i giochi non verranno rilasciati in esclusiva, almeno Call of Duty non verrà rilasciato in esclusiva per piattaforme Microsoft, che ricordiamo ha anche Windows per il gaming, ma usciranno anche per PlayStation. E addirittura, se non sbaglio, il CEO di Microsoft ha detto che vogliono creare anche collaborazione con Nintendo. Quindi ha proprio girato il dito nella piaga dell'FTC, dicendo non solo manterremo le IP pubbliche, ma aggiungeremo anche un'altra piattaforma, perché ricordiamo che Nintendo al momento non ha, se non sbaglio, non ha giochi Activision dentro. Ho detto 8
volte. Quanto pare, qui ci dicono dalla chat, perché Microsoft ha smentito che Call of Duty sarà esclusivo. Non lo so, non me l'aspettavo. Activision è forse era tra le più grandi indipendenti. Sì. Non è bello il mondo in cui l'oligopolio domina. Ora sono fuori da quell'ambiente, chissà. Dovrei sentire qualche amico che è nell'ambiente, cosa ne pensa, cosa si dice.
Anche se devo dire, cioè, guardando i titoli... Ah, chiaramente Activision ci avrà 3.000 titoli, però cioè, guardando ai titoli più famosi degli ultimi anni, alla fine sono quasi tutti Call of Duty, qualche IP ricorrente. Non so di recente quanti giochi fighi siano usciti da Activision. Sicuramente un sacco, io sono un ignorante da questo punto di vista. È vero, però c'è anche Blizzard, effettivamente. C'è anche Blizzard
che... cioè sono tanta roba, penso che siano forse Electronic Arts è più grande.
Potrebbe essere.
Ma se la giocano Activision Blizzard e Electronic Arts.
Ah, giusto, anche King, di quelli Candy Crush.
Fa parte di Activision Blizzard?
A quanto pare sì, se non sbaglio era stata acquisita King, che era da un founder italiano, no? Era stata acquisita da o Activision o da Blizzard, una delle due, forse.
Quindi pure Warcraft e Candy Crush. Sì. Holy shit. Ok, non vado pazzo per queste cose qua. Mi piace. Sogno un mondo in cui le software house che fanno videogaming sono tante e piccole, però. Da nessuna parte funziona così.
Ad oggi il costo di fare giochi mi sembra il trend sia. Cioè, almeno fino ad oggi sta aumentando in maniera esponenziale i giochi AAA. Mentre invece i giochi semplici riesci a farli in maniera molto più economica, perché ci sono gli engine.
Quando io ero in quel mondo, gli studi da sotto i 100 dipendenti venivano mangiati, però sopra i 100 dipendenti riuscivi a far qualcosa. Si è spostato in alto sta cosa qua, però adesso dai, non penso che sia stata una necessità, sia una scelta strategica di crescita, ma non penso sia stata una necessità. Studi più piccoli che riescono a far qualcosa.
Activision, c'erano stati anche un sacco di scandali brutti per quanto riguarda l'ambiente lavorativo, quindi scandali di abusi sessuali, mistreatment, non che sia una cosa nuova, però diciamo maltrattamento dei dipendenti, quindi da quel punto di vista forse si sono tirati via anche da una bella magagna. Mi sembrava anche tanto come prezzo, 70 miliardi per un'azienda che sembrava essere un po' infuocata.
Ma sappiamo il gaming fa fatturati mostruosi, non penso faccia margini altissimi, ma fa fatturati mostruosi.
Certo, cioè il gaming penso a livello di fatturato sia più alto del cinema, più alto della musica, perché, anzi forse anche tutti e due messi insieme, perché chiaramente il costo medio è molto più alto, quindi ci gioca meno gente rispetto alla gente che guarda i film, però la gente che gioca ti paga magari 300 euro l'anno in media per tutti i giochi che si compra, mentre invece chi guarda i film magari ne spende 50 l'anno per i film, e quindi good point. Da quel punto di vista sì, E poi, vabbè, chiaramente stanno anche cambiando tanti modelli di vendita dei giochi, no? Free to play.
C'è Marco Zamboni che dice la proposta di acquisto è uscita appena dopo gli scandali, infatti.
Sì, quindi, forse prima non avrebbero venduto.
Magari Microsoft l'ha comprata a relativamente basso prezzo, con buone condizioni di merging.
Sì.
Interessante.
Sì, vedi, speriamo. Ci mettono in diretta in chat. The global gaming market was valued at 160 miliardi nel 2020. Ma l'industria musicale ha 20 miliardi, quindi stiamo parlando di un decimale 8 di differenza. 1.
Sì. E tutta l'intera movie industry è 41 billion. Io ricordo quando lavoravo nei videogiochi che a un certo punto la videogame industry aveva superato la movie industry. Qui stiamo adesso a 4 per.
Sì.
Ok.
Ma basti pensare ai free to play, cioè free to play monetizzano una quantità di soldi incredibile, specie rispetto ai giochi a pagamento ormai, e questo nuovo modello anche del Game Pass di Xbox sembra avere successo. La cosa interessante è che ho visto anche tanti titoli di studi semi indipendenti che invece stanno uscendo bene. Cioè, c'era stato, io gioco poco però un po' seguo le news, ho giocato a It Takes Two con la mia ragazza, un gioco molto bello, si gioca per forza in due, è un puzzle game, e se non sbaglio anche quello è stato fatto da aziende piccole, ha vinto Game of the Year. C'è stato quell'altro gioco col gatto che era andato virale, Stray, anche quello, se non sbaglio, fatto da uno studio relativamente piccolo. Quindi penso si stia un po' polarizzando tra super AAA e giochi molto, molto indie.
Ma diciamo che i AAA diventa una questione del fatto che hai studi grandi, hai grandi spese, margini relativamente bassi, non ti permette di prendere rischi, per cui spendere le stesse IP, vengono fatte edizioni, cioè Call of Duty c'è sì. da 50 anni, sempre lo stesso gioco tra virgolette, oppure guarda Electronic Arts con FIFA, non smetteranno mai, fare nuove IP è un po' è pericoloso, lo fanno sempre di meno le grandi software house, e quindi gli indie possono più sperimentare su questo. Spesso sono finanziati sempre da piattaforme, nel senso che quando c'era cos'era Apple Arcade, non so se poi è stato lanciato, ricordo che avevo degli amici che stavano sviluppando con le loro piccole case indie da 10 sviluppatori videogiochi per Apple Arcade, quindi un po' finanziati da grandi case o da grandi software house, con il rischio che si può sperimentare a costi contenuti, per cui quello sembrava essere un modello interessante. Quindi sì, non so, una grande software house che un po' finanzia studi di piccole e medie dimensioni per fargli sperimentare IP nuove.
Sì, beh, diciamo che da un certo punto di vista l'industria dei film ha un problema simile, no? Cioè ormai i film su cui si investe tanto sono film sempre sullo stesso filone, sequel di sequel, e questo luglio per esempio hanno ricevuto una bella botta a livello di revenue. Cioè, si sono messi d'accordo per rilasciare tantissimi film importanti in questo periodo. Chi di voi, insomma, segue un po' il cinema si sarà accorto che è uscito Indiana Jones, il film della Pixar, The Flash. Cioè, sono stati quasi tutti flop, a parte poche eccezioni, e sono la maggior parte sequel. Sequel o comunque supereroi.
Standard.
La cosa interessante è, magari nel mondo dei videogiochi adesso, con l'AI, con i nuovi engine, sarà più facile creare videogiochi da una persona sola che però ha un'idea geniale. Nei film forse quello rimane ancora un po' difficile.
Diciamo che i studi indie possono creare bei concept, belle proof of concept, però alcuni giochi che hanno fatto il botto hanno anche uno storytelling, un design talmente profondo che ci vogliono team sempre più grandi.
Certo, sì.
Penso
sì,
ai
sì,
vari
sì.
Red Dead Redemption, GTA.
Sì, sì, no, quello sicuramente. E la cosa interessante è che l'FTC in generale continua a perdere, nel senso che ci sono già un paio di... Questo è un articolo del New York Times che parla dell'approccio della nuova head of FTC.
Stai condividendo qualcosa?
Sì, 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 eccolo qui. Se non sbaglio è uscito... Cioè, lei è a capo dell'FTC da un paio d'anni forse adesso, e qua cominciano a emergere critiche. Perché lei ha avuto questa politica molto aggressiva verso il mondo delle big tech, ha ereditato anche alcune cause dai mandati precedenti, tipo quella contro l'acquisizione di Instagram da parte di Facebook, che mi sembra una barzelletta, perché ormai sono passati anni, cioè che fai le manovre retroattive, mi sembra esagerato. E appunto sembra che insomma stiano perdendo tantissime di queste cause, e che stiano facendo un po' una caccia alle streghe, che però non sta risultando in grandi risultati. Sembra più una cosa
Microsoft,
politica.
Microsoft, ma anche le altre, sono cinture nere di posticipare sentenze fino a quando è irrilevante. Non so se tu eri già nato quando era stata, erano costretti a sganciare forse Windows Media Player come
Ah.
player di default, e forse dopo 10 anni era stata costretta a levarlo dal sistema operativo Windows 95 quando eravamo già nel 2015, forse. Fu comica come cosa, quindi probabilmente
Sì.
avranno lasciato il tempo che trovano.
Sì, ecco,
Queste cose.
forse non stanno riuscendo ad essere molto efficaci da quel punto di vista, o si concentrano sulle cose sbagliate. Cioè, a me sembra che ci sia un po' il trend eccessivo nella direzione opposta. In America le big tech sono il male, sono brutte e cattive e dobbiamo fermarle. Ci sono delle cose invece che sicuramente sono più condivisibili, tra cui un'altra vega legale in cui si è cacciata Microsoft, questa volta con l'Unione Europea, legata al bundling di Teams. Quindi, per chi non lo sapesse, Teams adesso è venduto insieme a tutto il pacchetto Office. C'è un grafico pazzesco sulla adoption di Teams rispetto a Slack, che fa vedere la velocità con cui
Sono
è cresciuto.
competitor Teams con Slack.
Sì,
Slack è cioè Teams è soltanto il video call, no? O no?
No, Teams ha anche tutta la parte di
Sai che
chat.
no. Ok, non ne ho idea, non
Ecco. Quindi
conosco.
questo è Slack che è partito nel 2014. Teams è partito nel 2016 e come vedi con anni di anti anzi quasi 2017, nonostante anni di anticipo, la curva di adoption di Microsoft Teams è...
Vabbè, qui siamo nel 19. Slack è
Questo è
solo
solo il
era
19.
il 2019,
Sì, ma è
quindi
continuata
immagino adesso
così.
sarà ancora più.
Sì.
Facciamo ridere i numeri in termini assoluti, cioè 12 milioni di utenti Slack, non ci credo, saranno almeno uno zero in più oggi.
Oddio.
Sotto pandemia,
Sì,
sotto pandemia, top.
sotto pandemia sì. Vediamo, questo sembra più aggiornato, non so se è giusto. Devo scrollare un
Sì,
po', ecco.
le poche interazioni che ho avuto a che fare con Teams, qui dicono Teams bestia di Satana, no, non mi hanno fatto impazzire, ma mentre pensavo fosse limitato soltanto a tipo Zoom, alla piattaforma
No,
per.
no, no. No, Teams io lo trovo pessimo, cioè secondo me Slack è un prodotto molto migliore di Teams. È più facile da usare, ci sono molte più funzionalità, però sì.
Alla faccia del grafico, eh? Noi stavamo al 2019, stavamo prima.
Eh sì, esatto, questo è il
Che
grafico fino al
bello
2022.
l'esponenzialità, porca miseria.
Sì.
Non vorrei che questo sia un cheat, nel senso che con l'adozione spinta di, come si chiama, di remote working in pandemia, alla fine tutte le PA, tutte le PA, tutte le
Sì.
aziende, tutte le pinco pallino che usavano internamente prodotti Microsoft hanno forzato a utilizzare
No,
Teams, per
esatto,
cui
questo è uno dei
wow.
problemi diciamo, legati a questa causa legale, perché chiaramente questo è il numero di utenti giornalieri attivi. Che cosa vuol dire?
Comunque
Che se
stanno saltando teste nel CDA, te lo dico subito, saltano teste nel
tra
CDA.
Teams e Slack è quello che vince, vediamo cosa viene fuori. Però sì, perché il discorso qual è? Che se tu Slack magari riesci a acquisire la startuppina da 200 impiegati, Microsoft già veniva usata come Outlook, come Office, dall'impresa che ha 20.000 dipendenti o dall'università che ha 100.000 studenti, e quindi col fatto che loro mettevano in bundle Teams con tutto il resto della suite di Office, sono riusciti a penetrare molto più velocemente nel mercato, e quindi già sono stati redarguiti più volte dall'Unione Europea. All'inizio, se non sbaglio, gli hanno chiesto di creare un pacchetto solo Office che costasse di meno rispetto a quello che integrava anche Teams. Non l'hanno fatto in maniera soddisfacente e in questi giorni proprio stanno discutendo, da un bel po' in realtà, però in questi giorni si è un po' riaccesa la discussione. Addirittura qua dicono che la multa potrebbe essere fino al 10% del turnover globale di Microsoft.
E la Madonna, non ha senso,
Sì,
sono multe
no,
un po'
non penso.
eccessive. Partono così con queste cose pompose.
Sì.
E non so se l'abbiamo già visto al tabellone scorso o 2 tabelloni fa, o forse non l'abbiamo ancora visto, che comunque Microsoft ancora ritiene che Skype sia una piattaforma valida e un prodotto su cui
Sì,
puntano.
beh.
Forse non l'abbiamo ancora visto, forse era qualche link in panchina.
Sì, forse non l'abbiamo visto, però comunque sì,
Cioè,
effettivamente per loro rimane.
un prodotto di punta, ci credono, beh, e ha perso degli active user da 20 anni, penso.
Sì,
E
un'altra di
vabbè,
quelle
pazienza.
acquisizioni che. Beh, oddio, in realtà poi Skype gli è servito per costruire Teams, per
Esiste
costruire.
ancora, mi spiace che non ritrovo Skype
Sì, io ho lavorato con un
Decline.
cliente che usava Skype per comunicare, cioè un incubo. uno dei motivi principali per cui li ho droppati, perché dovevo aprire Skype sul mio computer, veramente era una cosa allucinante.
Sì, mi ricordo, avevo letto, forse era esattamente questo articolo, The Downfall of Skype, in cui parla di numero di active user che è crollato, sì.
Adesso è principalmente gli Skype, sono for cresciuti. Skype for Business.
Sì, e vabbè, pazienza.
Bene.
Io, a me piaceva Skype, sembrava come il primo prodotto bello, un prodotto dell'internet bello, quello in cui potevi parlare gratuitamente con le altre persone, era certo, fantastico, sì. Purtroppo è morto.
Vabbè. C'è ancora so che c'è ancora gente che usa TeamSpeak, per esempio, però anche là mi sembra che Discord stia prendendo la corona da quel punto di vista. Mi sembra che sia quello più trendy adesso. E c'è un'altra
tutti
notizia. C'è un'altra notizia. Attenzione. Un'altra notizia su Microsoft.
Cioè?
Oh, un po' di investimenti AI. Questo è un'azienda che è stata, su cui hanno investito sia Microsoft che Nvidia. 1.3 miliardi di dollari. E è interessante vedere come in realtà stiano scommettendo su diversi cavalli, mettiamola così. Quindi non puntano tutto su OpenAI, ma anche su Inflection, che ha rilasciato il loro chatbot Pi lo scorso mese. Non so se già si può usare. Andiamo, adesso intanto faccio un po' di ricerca.
Non conosco.
Your Personal Assistant AI. Ci sono un po' di investimenti diversi.
Founded by Google DeepMind, bla bla bla.
Sì, da uno dei co-founder di DeepMind. E anche Reid Hoffman. Ah, addirittura. Okay. Reid Hoffman, se non sbaglio, era anche lui coinvolto con OpenAI. Non, mi sembra che lui fosse tra gli iniziali investitori di OpenAI. E quindi sì, Microsoft ha investito anche su uno dei competitor principali di OpenAI, dopo che ha acquisito il 50% di OpenAI.
Quindi, ci sta. Si vede che hanno un bel cash flow a Microsoft.
Sì.
Sempre meglio di quanto... Mentre Meta buttava soldi sul metaverso, questi facevano altre cose.
Sì. Mi sembra, non so la tua impressione, mi sembra che il CEO di Microsoft al momento sia quello che sta uscendo più spesso vittorioso da tutte queste notizie che escono fuori.
Sì. Finora non abbiamo ancora trovato, non so, punti oscuri su Satya Nadella.
Sì, è interessante. Perché...
Sembra essere molto in gamba. Comunque Microsoft sta dominando un po' tutto, onestamente. Tolta Apple, anche se la seconda azienda in termini di market cap, e sta facendo tutte mosse azzeccate fino adesso. Allora, vediamo se l'AI sarà un po' come per Meta e il metaverso, ma non credo. No, non crede nessuno qua dentro.
Sì, no, non penso. E anche Nvidia continua a investire. Ha investito sia in questa azienda che in un'altra azienda di farmaceutica che a quanto pare usa AI per trovare cure, per creare farmaci. E niente, questa è stata la loro stock da quando hanno annunciato l'investimento di Nvidia. Cioè sono passati da 6.5, 6.7 a 12 di picco appena è uscita la notizia di Nvidia che ha investito i suoi 50 milioni.
Chiaro. È grande Nandai, MSN, quando Messenger significava quello di Windows. In realtà c'era anche prima di Windows Live, c'era proprio Messenger e basta, con le GIF che ti dovevi salvare dagli amici che ti tiravi giù, era fantastico, potevi customizzare, fantastico.
Sì.
Quando la gente cominciava a dire uso Messenger, intendeva Facebook Messenger, è stato un hijacking di un nome che ha fatto la storia.
Ma poi chi lo usa Facebook Messenger? Cioè, qui in Portogallo è un dramma, la gente usava, adesso per fortuna meno, usava effettivamente Facebook Messenger, che è una delle peggiori app di messaggistica che io abbia mai visto. Concordiamo tutti,
sì,
qui
concordo.
Dentro, no?
Spero. Tra le poche con cui non puoi ancora fare reply ai singoli messaggi, o non puoi fare, non lo so.
Sì, no, veramente.
Ma quella forse era Hangout, quella forse era roba di Google, che era ancora peggio.
Vabbè, ma quelle non sono mai esistite, cioè quelle.
No, quelle
facciamo
no,
finta
non
di
abbiamo
niente,
mai.
No.
Facciamo
le nascondiamo.
Finta di no.
Le nascondiamo tutto sotto il tappeto.
E quindi parliamo di AI, no?
Sì. Parlavamo anche l'altro giorno dell'entusiasmo su ChatGPT. Dicevi, ma si sta spegnendo un po'. Ho trovato questo articolo, non so se hai dato un'occhiata, di SimilarWeb, che è uno dei
già scricchioliamo qua, ormai non si riesce a stare sulla cresta dell'onda per più di quanto? 5 mesi? 3 mesi? Cioè peggio dei campioni di poker, insomma, qui
sì, durano pochissimo, è difficile,
peggio dell'epicuro al denner non in sconto, non più di 3 giorni, non, poi va subito in sconto al 50, dei tappeti o di poltrone sofà, queste cose
come
qua.
I prodotti durante Amazon Prime, no?
Esatto. Un quarto d'ora, il tempo li metti nel carrello e già costano il doppio.
Già sono finiti.
Aia, 10%, vabbè dai, ci sta.
Sì, no, in realtà penso che sia normale. Sentivo anche un po' di gente che commentava questa notizia dicendo che in realtà adesso la cosa interessante è che tante funzionalità di ChatGPT sono integrate tramite le API di OpenAI dentro altri prodotti. E quindi magari la gente lo usa, però lo usa dentro Notion, lo usa dentro ClickUp, quel che è, e poi sì, come dicono anche in chat giustamente, giugno già comincia a essere un mese di vacanza.
Sì, ma per l'Italia, dal resto del mondo giugno, cioè,
no, no, invece devo dire, io ho sentito parecchia gente anche in America questo periodo che diceva sono in vacanza.
Ok, non so se ho dei trend di utilizzo di internet stagionali.
Sì, può essere, poi non hanno annunciato nulla a giugno, se non sbaglio. A luglio hanno annunciato il Code Interpreter, che sta facendo un po' di rumore, quindi magari quello aggiungerà.
Ma è un calo nell'interesse sull'interagire con i large language model, o è un calo solo su ChatGPT, mentre che sono usciti anche molti competitor, no? Cioè, diciamo no. Che questo sarebbe un dato interessante.
Sì, quello sarebbe interessante da sapere, non so se c'è questo dato, però allora, qua dice, per esempio, Microsoft il secondo chatbot standalone è Character AI, che è decaduto del 32% month over month.
Oh, wow.
Quindi okay. Sì, a quanto pare le alternative non sono non stanno andando molto meglio, anzi, e addirittura ChatGPT ha più visitatori di Bing.com.
Wow, sarebbe ok, che significa in termini di daily active user, di numero di query? Numero di query è impossibile.
No, questo è daily, unique visitors, penso.
Unique visitors, sì. Ok.
Quindi magari la gente non va su Bing.com, però
non
cerca
va su Bing.
Comunque, sì.
Ok, eccolo qua, vedi? Ok. Sì.
Più e di anche Bing. Bard. Ah, vedi, Bard ci serve un attenzione. L'assist. Vai.
È uscito Bard in Italia, no?
Sì.
E so che gli abbiamo fatto delle domande, quindi ho visto nel nostro club, gli abbiamo fatto delle domande, ad esempio, chi sono i blogger più famosi di finanza online? Possibilmente italiani residenti in Svizzera? Non posso confermare che sono in Svizzera, c'è cioè Aranzulla, Marco Montemagno, Francesco Gio, Berzillo.
Vogliamo andare a allenare? Andiamo? Vai, sono pronto.
Ma chi sei? Chi sei, Aranzulla? Chi
esatto. No, in realtà era qui per la potenziale gag con Hank, ma ancora non l'avevo levato, mi stavo in mezzo alle scatole, quindi lo devo andare a appoggiare.
Ciao Bard, sto cercando un blogger di personal finance italiano che vive in Svizzera e punta al fire. Ciao, eccoti alcuni blogger, Retire in Progress, finalmente, grande, grandissimo Bard, Google non ne sbaglia uno, il blog di Andrea.
Ciao Andrea.
Italiano che vive in Svizzera. Che vive in Svizzera con la moglie e 2 figli.
Ma poi due figli tu ce l'hai avuti solo per tipo 30 minuti nemmeno.
No, quindi... tipo per un tempo tra una e l'altra.
Esatto,
che usciva...
tra le gemelle, perché altrimenti...
Allora, credo che sia perché vai sulla pagina about del mio blog e il primo commento è uno che si chiama Andrea, fa scraping di questo livello, ragazzi, Oh, la qualità.
Scusa, ma magari no, magari lui ha fatto il claim sul tuo blog e adesso è suo. Quindi Andrea, se ci stai sentendo... manda un'email e...
tanto lo sappiamo che c'hai 2 figli, Andrea, sappiamo che c'hai 2 figli, per cui ti veniamo a cercare. Cioè, comunque no, in realtà poi abbiamo interrogato, siamo andati a fondo, ci abbiamo provato, no? Quali sono i migliori blog di finanza personale? Mr. Money Mostra, Simple Dollar, sì, ma in Svizzera, Finanziamenti Svizzera, Money Lab, Pensieri di un finanziere, il blog del finanziere. Oh, lo conosci Mr. Rip? Conosci Mr. Rip? Sì, io sento parlare di Mr. Rip, un blog di finanza personale che ha raggiunto la libertà finanziaria a 37 anni. Mr. Rip è noto per i suoi consigli pratici e il suo stile di vita frugale. Il suo blog, Retire in Progress, è uno dei blog di finanza più popolari in Italia. Ho raggiunto, sono fire da 9 anni, Tommy, lo sai? Non lo sapevo.
Non me l'hai detto, vedi, non vorrei proprio darmi soldi quando te l'ho chiesto il prestito.
Ma ha fatto figli, non ha raggiunto libertà finanziaria, visto che al mese spende in babysitter più di quanto un italiano medio spende un anno per mangiare, hai ragione, sì, ha fatto figli, questo... Ma come, ma siete cialtroni, siete cialtroni. Quanto ha speso Mr. Rip lo scorso gennaio rispetto a gennaio 2022? Mi sembra che i costi siano aumentati. Mi spiace, non sono in grado di condividere queste informazioni, tuttavia... E il tuttavia abbiamo scoperto che è un pattern inter-language modelistico. Posso dirti che Rip ha pubblicato un post sul suo blog in cui ha condiviso il suo budget di gennaio 2023. Non è vero. Nel post spiega che i suoi costi sono aumentati rispetto a gennaio 2022 a causa dell'aumento dei prezzi delle bollette energetiche. Ma stai inventando!
Tuttavia...
Sta inventando, Bard. Invece, però, ho visto che nella nostra community, nel Rip Club, qualcuno ha trovato che Perplexity.ai, che neanche sapevo esistesse, che è un'altra roba, ha trovato informazioni un po' più ragionevoli. Sto cercando un blogger che vive in Svizzera e parla di Fire. Il blogger è Mr. Rip Giorgio, bla bla bla, ex ingegnere software, ha lavorato in Google, ha un blog che si chiama così, è attivo su YouTube e Twitch, può trovarlo come chi è Giorgio Mr. Rip? Mr. Rip da Google a milionario, Pecunia Podcast, wow, wow, Perplexity.ai, è un sacco di tag.
Sì, questo è bello, il fatto che mettano tutte le risorse che hanno usato per trovare le informazioni è importante molto, molto anche per... Bello. L'ecosistema.
E voi se volete approfondire di più e volete, io vi dico, non mettetevi lì a giocare e basta, studiate, compratevi un libro, andate su Amazon, nessuna pubblicità, andate su Amazon e comprate un libro. Su Amazon trovate tantissimi libri che sono che riguardano le AI, però attenti che trovate anche quelli scritti dalle AI, però se trovate quelli scritti dalle AI che parlano delle AI è già una roba, e c'è, sì, anche dell'altro su Amazon, mi dicono, c'è anche, sì, dell'altro.
I libri di Napoleon Hill, quelli bilancio. Forse sì, meglio,
sì, sì, trovate, sì, quelli libretti scritti dai ragazzini. È un po' un casino, è un po' un casino.
Vabbè, succede.
Poi... Che vitaccia, Tommy.
Vabbè, che dai, vitaccia. Che è successo? Mo? Sei stressato? Che è successo?
No, so, sì, scusate ragazzi, mi è uscita un po' male sta gag. No, sono un po' stressato perché ho fatto... cioè oggi mi hanno cancellato il volo, c'è sta sciopero sabato, c'è sta sciopero,
sì,
sabato,
detto, Madonna, pezzo,
sciopero del cazzo di voli, cioè li mortacci vostra, paese di peragottari, io devo andare al mare e voi sabato, oggi confermate sciopero per dopodomani dei voli, io atterro a Venezia, volo cancellato.
Beh, pure col
scalo
a
Copenaghen per 9 ore,
però vabbè.
Vabbè, ma c'hai ragione, ma però, cioè, mi cancelli il volo? Mi cancelli il volo? E io mo che cavolo faccio? Ho trovato una soluzione, ho trovato un alberghetto qua vicino, però devo andare, purtroppo l'ho prenotato, c'ho il check-in entro le 5, sono già le 5, cazzo, Tommy.
Sono le 5 adesso,
vado a fare un attimo il check-in, scusa un
no,
attimo.
No, vabbè, vai, tanto vado, io c'è un altro tema che volevo affrontare. Ok, vabbè, allora intanto che rientra Giorgio, no, aspetta, ma aspetta, il check-in, hai pensato al telefono? No, se n'è andato proprio. Vabbè, mo tornerà. Allora, non so se vi ricordate, ragazzi, abbiamo parlato un po' di Shopify. Shopify in particolare, quando ha cancellato tutti quanti i loro meeting qualche mese fa, e hanno rilasciato un tool interno che ti permette di stimare... Ah, è tornato Giorgio. Aspetta. Oi, Gio?
Ciao, Tommy.
Ciao.
Sto in camera d'albergo.
Ah,
tutto a posto, fighissimo.
Ma mi sembra un po' un cesso, letteralmente, sta camera d'albergo. Ma che è? Poi l'hai presa?
No, ma è la camera. Questa c'è il del letto. Non si vede, ma perché è un po'... No, adesso va di moda, funziona.
Ma scusa, cioè, ma che è? Ma dove l'hai trovata sta schifezza?
Anche
ma questi ti prendono gli organi di notte?
No, io ormai ordino soltanto su Pooping. Conosci?
Ah, Pooping.com. No, sì, non lo conoscevo, sì. Però vado a vedere. Ci sta? Bello,
bello. Perché figo.
Aspetta, Ah, c'è una notizia qua che ho trovato. È vero, sta andando di moda. Affitta alloggio online, ma scopre che è un bagno con un letto. La vacanza da incubo del prof. A lui forse non è piaciuta quanto a te questa...
Ah, ok.
Il racconto un professore dell'Università della California.
Torno subito, torno.
Dai, vabbè, ti hanno accettato, meno male. Meno male, vabbè, anche la vacanza di Giorgio l'abbiamo risolta. Però, ecco, sì. Se pensate di affittare un piccolo alloggio online pensando di avere tutti i comfort del caso, scoprirete che in realtà si tratta solo di un grande bagno con doccia, lavandino e WC, adattato con l'aggiunta di un letto per dormire. Vabbè, dai. Tutto sommato, insomma, mi sembra meglio di un... di una stanza per gente... universitari.
Sono schizzinosi del cazzo. Cioè, non... era bellissima. Cioè,
ma la
era
notte
bellissima.
Ti svegli...
ma si risparmia.
La notte ti svegli per andare al bagno, neanche devi... neanche devi sforzarti, chiaro. Insomma. Cioè, rimani sdraiato, ti giri al lato. Fatto.
Ti giri e già fai tutto quanto. Se c'hai un... se una figlia di lato è un po' un problema, che se casca dentro poi dopo è un po'...
Vabbè, lo riempi un po' più d'acqua così che, insomma, attutisce la caduta.
Fammi che gag del cazzo, però.
Vabbè, Gio, dai.
Che gag del cazzo.
Era una gag, letteralmente, che faceva un po' cagare, però capita, insomma, non è...
Ma c'ho 46 anni, cazzo. Cioè, sono sio di me stesso. C'ho una reputazione, io. Io, cazzo, ero un software engineer in Google. Vabbè, adesso sto a fare queste cose di merda,
ma se è quello che vuoi fare, io, cioè, hai sempre avuto sto spirito.
Frega un cazzo, io cancello tutto, da mio butto giù il canale YouTube, cancello tutti quanti i video, basta.
Ma tu,
cioè,
sei matto.
Mi tiro, mi metto, perché voglio mettermi a ripensare un po' al futuro, a capire cosa devo fare, cioè non è che posso continuare a fare queste stronzate, dai.
Ma guarda che, cioè, allora, a parte che secondo me ti assumono uguale, magari non ti assume di nuovo Google, però pure se fai ste cazzate non è che... non è che gli importa più di tanto, ma poi ormai sei
c'ho cinque persone da far magnà, incluso
ma
me,
sei talmente conosciuto che la gente ormai, se scarica i tuoi video, li ricarica, cioè ormai per te è impossibile sparire dal web, non c'è diritto all'oblio, purtroppo, quando
vabbè,
sei
che
così
intendi, scusa, io tiro giù i cancelli video da YouTube, li metto privati e
la gente se li sarà già adesso che lo stai dicendo, la gente se li sta scaricando tutti e li ricaricherà su YouTube per conto loro.
Non fatelo, non si può, non lo voglio, non fatelo. E poi come fai a scaricarli, Tommy?
No, li scarichi, insomma, ci sono dei metodi per scaricarli. Non lo so, cioè, certo, tu potresti bloccarli col Content ID, ma che ti metti a fare quella roba là?
Un po' l'ego vorrebbe che in realtà io me ne vado e gli altri intanto narrano leggende di me. Però non fatelo, io decido di sparire e voglio che la gente si dimentica di me e poi io fra 2 o 3 anni torno con una nuova virginità. Magari applico per, non lo so.
No, già, mi spiace. Io questa cosa non l'accetto. Allora, io il tabellone ci ho lavorato 15 puntate con te in cui siamo stati a lavorare diligentemente. Io questo me lo tengo anche come portfolio. Quindi... cascasse il mondo, io gli episodi me li scarico e me li metto sul mio YouTube, me li metto sul mio video station di Synology, ok? Io in questo
video
modo
video station di Synology, cioè
in questo modo posso gestirmi tutti i video che ho nel mio, dei miei hard disk, nei miei bellissimi hard disk qui dentro, li posso vedere da qualsiasi device, da qualsiasi connessione internet in maniera protetta. Posso connettermi usando la VPN, posso decidere di crearmi la mia stessa VPN con OpenVPN, con un sacco di provider. C'entro quando mi pare, lo gestisco quando mi pare. Non sto alle regole tue.
Ok, poi bello,
tu
interessante.
Mi dici, ah, ma che succede? Magari poi i video te li perdi, magari non hai più accesso al NAS. Ma no, ti pare? Io posso fare un backup automatico sul mio Google Drive, sul mio Dropbox.
E lì sei fottuto. E lì sei fottuto.
Dropbox. Lo faccio multiplo.
Dropbox. Ok, ottimo ragazzi, se usate il link mr.trip/Synology andate sullo shop di Synology che sponsorizza questo video e ci fate un simpatico piacere. Ottimi prodotti, Tommy li ha testati, qui non sono ancora arrivato, speditemi sto NAS, io noi l'occhi ce li mettemo, però il NAS non arriva, datemi sto NAS.
sì, comunque bene.
Salutiamo gli amici di Synology.
Salutiamo,
è un bello use case.
È un bello use case, se volete salvarvi tutti i video del tabellone avete il nostro diritto, che chiaramente dovete usare video perché avete diritti di possesso.
Esatto.
Avete ufficialmente il diritto di possedere i video del tabellone sui vostri hard disk e riprodurli sui vostri server.
Ok,
bene. E una volta, ragazzi, che abbiamo fatto la marchetta, così Hank può effettivamente monetizzare da questo podcast di bot.
Chi è Hank?
Oddio, No, scusa, c'ho avuto un momento ricorsivo, sono un po' sviato. Bene, ragazzi, fatta la marchetta, così che finalmente io e Giorgio possiamo monetizzare, andiamo avanti. Anzi, io riprenderei la notizia di cui stavamo parlando prima, cioè Shopify. Cosa è successo? Shopify qualche mese fa, come dicevamo, ha cancellato tantissimi dei meeting che... Maledetto paywall, bastardo. Ha cancellato tantissimi dei meeting che avevano in azienda, in particolare meeting che coinvolgevano tante persone, quindi soliti update su progetti e cose simili. E oggi, qualche giorno fa, è uscita una nuova notizia che dice che hanno creato questo calcolatore di costi per i meeting. Quindi vi faccio vedere un attimo come appare, ma fondamentalmente...
Quindi tu organizzi un meeting e ti dice, guarda, questo costerà X dollari.
Sì, esatto, ecco, vi faccio vedere lo schermo.
Allora, trovo che sia carina come cosa, fatto del blaming sopra dalla stampa dicendo che è un modo per fare shaming sugli employee?
Non lo so, allora, sì...
Eccolo qua, estimated meeting cost...
Qua vedo uno che dice il link non funziona, mi ha bloccato. Il link di Mr. Rip / Synology è disponibile solo in Italia. Stiamo lavorando per fixare quella cosa. Se siete fuori dall'Italia potete andare semplicemente sul sito di Synology o su qualsiasi marketplace che vende tech del vostro paese e probabilmente hanno i prodotti.
Sì, stiamo chiedendo un link migliore da poi swappare sotto, ma ce lo daranno prima o poi.
Però se siete in Italia il link funziona, vi fa vedere i prodotti che...
Se usate SudVPN fuori dall'Italia potete...
Esatto. Sì, comunque anche qui effettivamente dicono questo articolo non mi sembra troppo negativo, però ho visto qualcuno che diceva shame employees booking meetings. Oddio, da una parte magari sì, ti senti in colpa a prenotare un meeting che dice ok, questo ci costerà $2,000, però dall'altra parte è anche parzialmente vero, no? Quindi...
Io ho sempre odiato i meeting, no? Se il management sapesse ogni volta che metto un meeting quanto costa quel meeting, forse quelli proprio inutili non li diventerebbero un'email, no? Cioè, alla fine penso sia un incentivo a far meno meeting, che per me, che sono stato uno che ha sempre odiato fare troppi meeting... È una figata. Non lo so, non lo vedo come uno... Vedo che la notizia è un po' mal presentata, non lo so.
Sì, diciamo che la loro posizione più che altro è contro i meeting, mi sembra di capire, almeno quelli tipo...
Ricorrenti.
Cioè, quindi meeting mensile per fare l'update su questa cosa, e su quelli in particolare sono abbastanza d'accordo, nel senso che... Si tratta di cose che nell'80% dei casi si potrebbero fare via Slack. Dall'altra parte, non mi ricordo se Shopify adesso è andata completamente remote, però cioè, lavorare per un'azienda completamente remote senza meeting magari a volte può essere un po' un problema, perché chiaramente perdi contatto con il resto dell'azienda, non lo so.
No, è ovvio, non devi andare in quella direzione, però è un trade-off, no? Cioè, in tantissime aziende è comune, è senso comune, cioè, come dire, è sentire comune il fatto che si fanno troppi meeting, alcuni evitabili, e per esperienza diretta dico che sì, molti dei meeting che ho fatto nella mia vita non erano necessari, e quando non sai butti tutto il team, no? O Lens, magari a me non interessa far domande specifiche a quel VP che viene, però c'erano 10.000, se questo qui l'avessero fatto in Google... C'erano certi all-ends, certe town-all in cui che veramente il costo sarebbe stato, a mio avviso, a 6 cifre.
Sì, che magari tranquillamente. Anche registrare e guardare a per due, ti guardi gli highlights, non hai bisogno di stare lì per tutto il meeting, effettivamente.
Certo, certo. O mentre stai scrivendo codice in background ascolti.
Sì, comunque mi sembri in vena di hot takes.
Sono carico.
Vai, sei pronto?
Oh, è il mio turno?
L'ultimo hot take della stagione?
E dai, facciamolo.
Allora, vediamo, spero di aver rimesso tutte le cose, ho dovuto cambiare... ruota della fortuna.
Oh mio
però.
Dio, la monogamia.
C'è tua moglie che ascolta.
E dai, diritti commisurati. Quanto...
Allora, questo è uno take nuovo che ci è arrivato. Ricordiamo il link.
Ricordiamo il link. Lo metto io. Eccolo
qua.
Sì? Per la prossima stagione.
Ci è arrivato nuovo e dice: i diritti delle persone dovrebbero essere commisurati ai doveri. E ai loro doveri e alle loro azioni. Non è chiarissimo.
Aspetta,
effettivamente cosa
che
intendo.
Vuol dire i diritti delle persone dovrebbero essere commisurati.
Penso che il suo punto
doveri.
Sia tipo, per esempio, se sei un estremizzo, se sei un assassino, non hai diritto alla vita, per dire. Questa magari è la versione estremizzata.
Questa la versione parte normale azioni, potrebbe no? essere la parte, se... la parte dovere, la parte doveri, cioè collegato alle azioni vuol dire che se tu fai cose brutte hai meno diritti.
Magari se, la parte hai doveri. Se non ricicli non puoi votare, che ne so, una cosa del genere.
Sempre quindi... sulle azioni. Ah, ancora doveri, la parte vabbè, doveri non la capisco.
Riciclaggio magari si poteva essere un dovere, non lo so.
È sempre un'azione. Oppure se tu sei un poliziotto, se tu hai, non lo so bene come interpretarla prima di difenderla. Facciamo così, la semplifichiamo in diritti commisurati alle azioni di ogni singolo individuo. Diciamo che c'è una, okay. Hai meno diritti se sei più, se fai cose più brutte, ok?
Sì, esatto. Beh, mettiamolo così.
Allora, sicuramente siamo tutti d'accordo che vogliamo una società di diritti, ci piace sapere che abbiamo dei diritti. Però quanto è brutto quando qualcuno infrange certe regole e che modo abbiamo per fargliele pagare? Li mandiamo in prigione. Mandarli in prigione è ovviamente dargli meno diritti, quindi già è così, ma mi sembra una ovvietà. È ovvio che è così e sarà per sempre così. Cosa di diverso volete? Volete che addirittura qui uno ruba, diciamo ok, beh, perfetto, hai ancora tutta la libertà del mondo, ma poi che uno, non so, sgozza tanti bambini e ancora, vai tranquillo, puoi andare a fare la spesa di domenica.
Ancora il diritto alla vita, ancora il diritto alla salute, nonostante sia in prigione.
Cioè, sì, meno diritti, però commisurati alle azioni. Se sei bravo hai diritti 100, se sei un pistola hai diritto 30.
Ma al di là della prigione come si configura questa cosa? Cioè...
Ad esempio, già ad oggi noi se fai cose gravi non hai più il diritto di voto. E potremmo limitare, non lo so, ad esempio alcune marche di cereali non puoi comprarli se tu fai cose brutte, non lo so.
Tipo i Kellogg's solo se...
Una roba, oppure Pepenza, ad esempio. Questo è il supermercato dei buoni. Se sei buono, puoi fare la spesa a questo supermercato, se no non ti è precluso.
Non lo so. Quindi tipo
io farei anche un braccialetto che dice quanto buono sei stato. Tu lo bippi,
ma al polso o dici proprio sull'avambraccio magari? Un po' più grande che si vede
già
bene.
Ci stanno quelli, quelli per i domiciliari, no? Ecco, il braccialetto del genere, se non lo porti si ti assume che tu abbia diritti zero. Quindi se tu non porti quel braccialetto ti possono sparare e via.
E se te lo scordi a casa, porti, tipo...
È una cosa che devi non scordare, però penso che staremo tutti più incentivati, anche perché gli altri poi lo sanno, se sei un coglione, se sei uno che ha rubato, se non ha fatto cose. Qui in Svizzera c'è già il Books House Register, e tu quindi se fai cose brutte ti resta la macchina nel registro.
C'è un momento in cui perdi anche il diritto alla vita, cioè tu uccidi, perdi il diritto alla vita?
Quello ne possiamo parlare, non credo, dai. Quello,
però allora
quello
non è commisurato,
credo.
È così, un po' è commisurato, a cazzo di cane, come dici di tu.
A cazzo di cane.
Ah, vabbè, allora sì, allora ci sto, va bene.
Bene, perfetto. Dai, ragazzi. Vota RIP.
Bene, perfetto. Ultimo era un po' take difficile della stagione. Difendere. Era un po' difficile, poteva essere.
Porca miseria.
Cioè, no, era proprio difficile da comprendere la frase, effettivamente.
Però questo è stromenizzabile facilmente. Ti aggrappi già a una piccola differenza di diritti che già esiste, no? Ad esempio, sì. Se stai in carcere non hai tutti i diritti. Già c'è una piccola proporzionalità, sì, sta proposta. Era forse
non me l'aspettavo. Quando hai attaccato con quello, ho detto...
Ho cercato un appiglio perché sembra che cazzo
no, di inventare. No, ci stava. In realtà. Bene.
Nose Dive, vecchio episodio di Black Mirror, prima che Black Mirror diventasse una merda.
Giusto, che cosa succedeva?
E c'era anche, c'era che tu avevi un punteggio in base a quanto eri simpatico e ti davi le stelline con gli altri, sì. Una specie di come si chiama, che di lei... trip advisor tra umani, sì, tra l'altro sì. È anche esistita per un pochino un'app forse cinese che ti permetteva di votare le persone, tipo, oh, che brava sta cameriera, gli do 5 stelline. Era una cosa criminale, la gente era incentivata a fare cose... Sì, cioè, immagino. Il Nose Dive, episodio di Black Mirror 3, primo episodio
della
terza stagione.
Sì, che poi lei impazzisce
stagione.
Quando sta col guidatore.
Comincia a perdere stelline e va in picchiata. Nose Dive vuol dire picchiata.
Sì. Bene, interessante. Bello
episodio.
Vogliamo parlare anche del tema principale in picchiata di questa stagione, del tablerone, Twitter?
Cioè, Twitter...
Threads, è facile confondere. Facile confondere ad oggi. Un articolo di Rai News, che forse non abbiamo mai citato, sul tablerone.
Rai News.
Threads da record, superati 100 milioni di utenti in 5 giorni, quindi abbiamo battuto il record di ChatGPT che aveva superato 100 milioni in 20 giorni e qualcosa. Un po' barando,
Ma sì, perché... dai. se c'hai Telegram, se c'hai Instagram di Appioppo già un account, sì. Ormai, come dice la mitica Godard's Law, ogni volta una metrica diventa l'obiettivo, la metrica smette di essere interessante, quindi che ne so, adesso...
Però in questo caso è interessante perché comunque più gente c'è, più attività c'è, più diventa interessante stare lì dentro, no?
Sarebbe interessante contare i daily active user più che il numero di utenti registrati.
Anche se devo dire che trattandosi di una piattaforma nuova, penso, spero che il numero di daily active user sia più alto di quelli su Twitter al momento, poi magari calerà.
Anche però, per fare un'altra citazione a qualcosa di a un'altra serie, ricordo Silicon Valley, che nelle forse inizio seconda serie erano tutti contenti perché Pied Piper aveva tanti download ma aveva pochissimi daily active user, perché non capiva come funzionava, e quindi poi lì parte il facciamo un po' di education,
sì, bla bla bla. Sì, vabbè. È vero, quell'episodio tra l'altro molto quell'area è molto interessante perché è una cosa che succede un sacco di volte, specie a chi usa le app. E da questo punto di vista, devo dire, io trovo un po' scorretta la misura di Meta, la trovo un po' barare, perché questo è un modo di boostarsi gli utenti troppo facile, secondo me. Cioè c'è gente che si mette là, lavora duro, lavora sodo, per, come dire, non acquisire utenti, per creare utenti, no? Cioè... fai un po' di education, magari in Russia, magari in Bangladesh, magari in Burmini, su come creare un account, e poi ricevi un investimento da 200 milioni di dollari. E quindi puoi finire come questa startup che era diventata un unicorno, IRL.
Comunque, IRL è fantastico come nome, ragazzi, per un social media. È bellissimo. In real life.
Che ha dovuto chiudere dopo che ha ammesso che il 95% dei suoi utenti non esistevano in real life. ed erano fake.
Forse era una gag, l'abbiamo prodotta noi.
Una gag che è uscita troppo bene. E quindi, niente, Mark, cioè basta con questi modi facili di fare utenti. C'è gente che si mette lì a fare bot artigianali, belli, insomma, creati con cura. Diamogli un po' di rispetto, no? Sta roba, connessione con
del
Instagram.
Del codice di qualità, cioè alla fine...
Ti piace vincere facile, cioè veramente brutto così.
Comunque figo, cioè già ho visto molti giovani che dicono ci vediamo IRL, no? Molti streamer, esatto, già... diciamo IRL, era fottuto, non potevi più dire questa cosa qua.
Oppure diventava quello, cioè diventava...
Vediamo IRL. IRL era sull'app, ci vediamo IRL per davvero, che fastidio però dai.
Sì, meno male che ha chiuso.
Però almeno i soldi li abbiamo fatti. Io ti ho girato dei soldi su Revolut, tu me li hai ricevuti?
No.
Vabbè, abbiamo smezzati la marchetta, cioè la sponsorizzazione Synology. Ho mandato dei soldi, te l'ho pagata già, no? Su Revolut, siamo
non,
a posto, no?
No, non mi sono arrivati, no.
Non ti risulta? No. Non capisco. Vabbè, ne parliamo poi dopo, tranquillamente.
No, aspetta, se sei sicuro che me l'hai inviati, magari dobbiamo fare un po' di ricerca, mi sembra strano. Di solito mi mandi sempre quella gif con Paperone de Paperopolis.
Che si tuffa. Sì.
Ah, aspetta un attimo.
No,
Revolut perde 20 miliardi da criminali. Gli scammer sfruttato un difetto nel pagamento, nel sistema di pagamento.
Allora ecco, mi sa che è andata così, Tommy. Vabbè, però è stata bella la gag. È stata bella. Che è successo a Revolut?
Ah, 20 milioni di...
milioni di
pound, persi.
Dollari. Persi. Dollari, 15 milioni. Che gli hanno fatto? Che è successo? Aiutami un po' a capire il problema. Così.
Non lo so. Hanno cominciato a sfruttare questo loophole all'inizio dell'anno, quindi già da tanti mesi. Incoraggiando persone che facevano acquisti
expensive
costosi.
Purchases that will be declined before cashing out the refunds at the ATM is claimed. Belle le vostre fintechine, le vostre app giovani, no? Quelle con gli IBAN strani, eh? E invece la solita vecchia banca della nonna, la banca popolare di Quingentole, vai lì allo sportello, c'è il randazzo, gli dai il codice, ti fai un assegno. Ah, questo sì, vostro però, mondo.
Diciamo, la cosa positiva è che almeno sembra che i fondi persi siano quelli di Revolut e non quelli delle persone che avevano il conto. Quindi
è stato bucato come un qualsiasi smart contract in DeFi. Mi piace. Meglio il libretto postale.
Quello, anche volendo, non riuscire a chiuderlo. Quindi molto molto più sicuro.
Esatto, così non te lo fottono, perché è tuo per sé, te lo porti nella tomba. È finita, è così. Ultima notizia
della stagione del tablerone. Una notizia bruttina, però, che si collega, insomma, al tema, un tema ricorrente anche di questa stagione.
Forse l'avevamo un po' chiamata, sai, mi ricordo, ne avevamo già parlato di questa
forse
cosa.
Forse sì. Eccolo qua, parliamo di Bending Spoon.
L'Italia agli italiani, via americani brutti, esatto. Sapete che Bending Spoons ha acquisito Evernote qualche mese fa, diciamo, però cavolo che acquisizione di un certo livello, e ha fatto andate dove è andato anche il ragazzo, gli hanno detto a tutti gli americani, e tutto verrà in Europa.
Sì. Okay. Quindi hanno licenziato la maggior parte dello staff negli Stati Uniti e in Cile. L'azienda Bending Spoon italiana gestirà la maggior parte delle operazioni in Europa.
Ok, era prevedibile che l'acquisto, hanno tagliato un po', hanno detto non prendiamo tutto il pacchetto. Sì. Erano più dipendenti, penso, gli americani che i dipendenti di Bending Spoon, non lo so, non so i numeri esatti, però 129 workers laid off in February. Ok, prima che Bending Spoon la comprasse, credo.
No, se non sbaglio l'annuncio è stato a novembre. L'annuncio è stato a novembre. Sono curioso di vedere quanta gente lavora.
Tra l'altro, bella domanda. Onestamente c'era un'epoca, qualche anno fa, in cui tutti quanti i vari productivity hero, prima di Notion, parlavano di Evernote. Tutti. E è tanto tempo che non sento parlare di Evernote. Quindi sì, sarà interessante capire che ne farà Bending Spoon. Non si sa quanto l'ha pagata, se non sbaglio. Comunque l'ha pagata. Chissà che piani ha di rilancio, di integrazione con altro, di trasformazione in altro ancora. Quello che sappiamo è che sta facendo piazza pulita di ciò che era Evernote.
Sì,
dal punto di vista manageriale.
Vogliono integrare un bel po' di cose lato AI, questo si è capito. Penso sicuramente renderla più mobile friendly, non è mai stata molto utilizzabile da mobile in maniera semplice Evernote, quindi quello è un altro fattore. Vediamo, diciamo che per adesso l'utilizzatore numero uno è Tiago Forte, che probabilmente ha note abbastanza per mantenere un'azienda intera.
E però, tutto il suo corso di building a second brain continua a spacciare Evernote.
Esatto. Quindi, no, in realtà neanche lui consiglia più Evernote, secondo me, però lo usa come opzione.
Vabbè, nel suo parametod più che altro dice che tutto deve essere portabile, per cui qualunque altra soluzione, esatto, va bene. Però ha sempre... Ma non era l'unico, molte altre persone, diciamo, blogger che seguivo usavano Evernote per prendere note, per anche fare capture.
Sì, vediamo. Di qualsiasi cosa. Abbiamo qualche insider, quindi magari scopriremo
un pochettino insider
di più su quello che sono i piani per
Evernote. C'era anche in programma di portarlo in live, ma è stato difficile prima della pausa estiva e sicuramente non potrà dire nulla di questo qua, però certo. Vediamo, chiederemo.
Sì.
Quindi, bene ragazzi, siamo giunti, che emozione, a fine stagione, Tommy.
Sì.
Comunque volevo solo dirti che per i soldi di Revolut, poi ci pensiamo, Tommy, ci pensiamo, vedrai che...
Perfetto.
Poi ci pensiamo, tu vai tranquillo e
Me l'hai confermato adesso, ho fatto lo screen, hai fatto il pollice in su.
Che cosa conferma? Quindi?
Capito. Pollice in su?
Sì, vabbè, ma poi dopo ne parliamo, vediamo,
ormai è fatta. Cioè, questo è a livello legale, vuol dire che siamo d'accordo, quindi io aspetto i soldi sul conto.
L'altra volta ho messo l'emoji del missile, razza, ma non si può fare più un cazzo, non può più fare.
No. Porca, vabbè, tutte e due entrano su, diciamo, quando le metti.
Altro, qui si lamenta della cancel culture, non si può più di niente, qui non si può fare più niente. E vabbè, mandami l'IBAN un'altra volta, vaffanculo,
non si
qui
so,
in
non
Canada.
Non si può più emojiare niente, mi dispiace.
In Canada un giudice ha detto che thumbs up è un contractual agreement.
Sì, allora, in realtà è un discorso un po' più lungo di questo, nel senso che era una discussione WhatsApp dove una persona ha mandato un contratto con dei cambiamenti, gli ha chiesto se i cambiamenti andavano bene, poi il contratto non è più stato firmato, insomma, un po' di andirivieni, però...
sono sì, mi sembra molte un po' condizioni contrattuali quelle in cui il contratto ha luogo quando la seconda parte riceve notifica dell'aver ricevuto, cioè ad esempio anche nell'intermediario immobiliare, no? Quando la promittente acquirente fa la proposta d'acquisto, quello accetta e il primo riceve il terzo three-way handshake, mm-hmm. riceve la conferma e fa acknowledge di averla ricevuta, fine, ok, siete d'accordo, io sto fuori. Quindi questo penso sia il significato. Un thumbs up significa, non puoi più dire che non hai mai ricevuto questa cosa qua, credo che sia quello significa.
In teoria sarebbe dovuto essere questo, però no.
Quasi la doppia spunta colorata, no? Se vedo sì. doppia spunta colorata, l'hai letto, potrebbe anche dire mia figlia ha aperto e ha fatto, non lo so.
Sì, esatto, in questo caso la difesa in realtà della persona dice io non volevo dirgli che accettavo il contratto, semplicemente che l'ho ricevuto.
Solo che l'avevo ricevuto.
Che mi sembra un good point, insomma. però appunto vediamo come si evolverà questa cosa. Penso che abbia a che fare anche col fatto che in molti paesi, forse anche in Canada, c'è il discorso di verbal agreement. Quindi in teoria se è valido un contratto verbale tra me e te, potrebbe essere valido anche un contratto verbale fatto su WhatsApp, non lo so.
Quinti contratto sono lo dirti. Un dito medio non sappiamo bene come si configura legalmente, però
dipende forse dal paese, dalla cultura.
Approfondiremo. Bene ragazzi, abbiamo finito. È stata una stagione intensa, sì. Molto bella. Io ci sono stasera per un'altra live, l'ultima live di stagione, e poi mi fermo per un mese e mezzo circa. E Tommy, bello, è stato molto bello.
È stato un piacere, ringrazio insomma la chat, ringrazio te e soprattutto ringrazio i soldi.
No,
ringraziamo le gag, ringraziamo tutti gli ospiti che ci hanno aiutato a creare delle gag secondo me fantastiche negli ultimi episodi, soprattutto abbiamo sempre cercato di portare qualcuno che elevasse il
meno male l'inizio. Che è finita la stagione, perché sennò che cazzo ci inventavamo,
non avevamo
dopo
più idee ragazzi, questo è il motivo principale nessuno. Per cui finisce la stagione. E grazie a quelli che ci hanno inviato le notizie, ogni volta che usciva qualcosa sul mondo AI c'era qualcuno che condivideva e che taggava il tablerone, quindi veramente è stata una bellissima esperienza.
Senza club, senza CDA il tablerone sarebbe mezzo vuoto.
Sarebbe mezz'ora.
Quindi grazie a chi è venuto in questo show nelle ultime puntate, ricordiamo Marcello Ascani, ricordiamo Marra, ricordiamo De Concini, Dufer, ricordiamo Grande Hank, e mi sto dimenticando qualcuno?
No, oddio, penso...
Ora faccio
penso
una figuraccia, siamo tutti, no? Penso tutti quanti. Bene ragazzi!
E niente, quindi è stato un piacere. Chiudiamo nella maniera tipica, direi. Prendiamo il
Vangelo secondo Boris.
Vangelo secondo Boris. Ah, ringraziamo Tommy GPT effettivamente per aver partecipato anche lui.
Esatto. Sì, sì, sì. Quanto sarebbe bello se mo finissimo che Hank rientra in scena e ci spegne.
Vedi, non ci abbiamo pensato.
Vabbè, ci penserà il montatore.
Esatto, questo lo tagliamo in post. Lo tagliamo in post. Allora, vai, forse ce n'ho uno.
Vai, mi piace.
A qualità. A me mi fa schifo anche solo la parola. A qualità. Quando sarà tutto finito, cioè domani, facciamo pure tra 10 minuti, a noi ci tratteranno come l'appestati. Hai capito?
E adesso andiamo dove è andato anche il ragazzo e ci vediamo alla prossima stagione. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Buonanotte.
Ciao.